nostre Bibbie in Primo Tessalonicese, che è il libro che segue Colossese, quindi continueremo nel Nuovo Testamento. Allora, c'è qualche richiesta di preghiera? Margherita e Bice? Bice. E vogliamo ricordare di pregare per Gavid, la mamma di Giovanni Sepulveda anche. È tornata a casa adesso? Ok, preghiamo per queste persone. Signore, vogliamo presentare davanti a te Margherita e Bice. Signore, grazie che Gavid è uscito dall'ospedale. Grazie, Signore, che anche se l'uomo esteriore va in deperimento, l'uomo interiore è rinnovato giorno in giorno in Cristo Gesù. Signore, grazie che un giorno ci spoglieremo di questo vecchio tabernacolo e metteremo un corpo nuovo, un corpo perfetto, Signore, in quel giorno nella Tua gloria. Padre, grazie per i fratelli che sono presenti questa sera. Benedisci questo tempo nella Tua parola. Sicuramente ogni momento nella Tua parola è benedetta. Padre, guida le nostre parole, che siano guidate solo dal Tuo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Allora, questa prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi, secondo gli studiosi, è la prima epistola che Paolo ha scritto alla chiesa Tessaloniki, che è in Grecia. È l'unica città che ancora diciamo è abitata anche ora. Tessaloniki è la seconda più grande città nella Grecia, 200.000 abitanti nel tempo di Paolo. E parlavamo questa mattina di questa città, chissà che forse un giorno andremo, no? Andremo in Kosovo, andiamo a Tessaloniki a vedere anche i siti biblici dove sono accaduti queste cose. Questa lettera è una lettera molto positiva, in cui Paolo esprime il suo affetto, il suo amore e anche la grande testimonianza che la chiesa di Tessaloniki dava alle altre chiese e nel mondo antico. Quindi cominciamo in versetto 1. Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Voglio che notate che in questo primo versetto Paolo dice alla chiesa e non dice alla chiesa a Tessaloniki. Cosa dice? Alla chiesa dei Tessalonicesi, perché la chiesa è la parola greco ecclesia, che vuol dire coloro che sono chiamati fuori. La chiesa biblicamente è sempre un popolo. Noi siamo la chiesa, non è questo capannone. Noi viviamo in una nazione dove dicono alle più belle chiese nel mondo. Addirittura la gente viene da tutto il mondo per vedere le chiese, giusto? Nessuno verrebbe dall'America a vedere questo capannone, sicuramente. Però vengono a trovare noi per vedere la chiesa, il popolo di Dio. Quindi anche nel Nuovo Testamento Paolo, quando scrive una lettera, non scriveva una lettera a un edificio o a una città. I Tessalonicesi, come in Montebellunese, anche se siamo da tante parti, magari pochi Montebellunese, però viviamo qui, e quindi questa è una lettera che Paolo ha scritto alle persone, perché la Chiesa è fatta di persone. Perciò si dice tante volte che quando uno cerca la Chiesa perfetta, quando la troverà diventerà imperfetta, perché loro frequenteranno quella Chiesa. Perché la Chiesa è fatta di esseri umani imperfetti. Siamo tutti pietre che il Signore sta modellando e ci sta preparando per quel tempio eterno in cui Dio dimorerà in noi per tutta l'eternità. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Questo è un saluto comune in tutte le lettere di Paolo. Al di fuori delle tre epistole pastorali, primo, secondo Timoteo e Tito, dove lui scrive a questi pastori e dice grazia, pace e misericordia. Sapete perché aggiunge quella cosa? Perché i pastori hanno bisogno di misericordia. Grazie e pace a voi. Sapete che Dio piace un popolo che comprende la grazia di Dio. E io non voglio innalzare un movimento, perché noi qua dobbiamo innalzare Gesù Cristo. Amen. È solo Lui. Però voglio dire che una cosa che mi ha impressionato al mio primo incontro con i fratelli della Chiesa di Calvary Chapel era il loro modo di estendere grazia, perché io venivo da un ambiente molto religioso, molto farisaico, dove tutti guardavano tutti gli altri e giudicavano tutti gli altri, come uno vestiva, come uno faceva. E ho visto in questi fratelli veramente la grazia di Dio e una comprensione della grazia di Dio. E sapete quanto è bello di frequentare persone che hanno capito la grazia di Dio? Perché quando uno ha capito la grazia di Dio, cioè la grazia che Dio ha versato nella propria vita, allora è libero di amare la gente liberamente e non essere legato dai loro difetti e problemi. Quindi per Paolo, quando dicevo grazie e pace a voi, non era solo una frase così tanto per dire caro fratello, pace fratello, era una cosa del cuore. La grazia di Dio sia con voi. Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per voi tutti, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere. Avete mai pensato quanto Paolo pregava? Secondo me lui pregava sempre. Perché in Filippesi lui ha detto: fratelli, pregato del continuo. Non cessate di pregare. Se uno non vive quello, è difficile che predichi quello. O no? Perché lui era una persona che, cioè, dal momento che alzava, era in comunione con Dio, con lo Spirito Santo. E quando lui andava al lavoro, quando faceva colazione, era in comunione con lo Spirito Santo. E quando lui faceva le tende, cucivo le tende, lui era in comunione: grazie Signore. Era un uomo sempre, continuamente nella comunione dello Spirito Santo. E lui pregava per tutte le chiese. Ai Corinzi lui ha scritto: io sono come una donna incinta che devo partorire finché Cristo sia formato in voi. Cioè, noi uomini non possiamo comprendere, ma voi sorelle che avete partorito, è stata un'esperienza abbastanza intensa? Sì o no? No? E Paolo esprimeva questo, cioè, passione. Il peso, il cuore, l'amore che lui aveva per la Chiesa era come una donna che doveva partorire. E lui dice: io rendo di continuo, quindi sempre, grazie a Dio per voi, pregando per voi sempre, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio nostro Padre. Non sappiamo se Paolo, da quando ha fondato questa chiesa, aveva rivisitato questa chiesa, non è probabilità, no. Quindi erano trascorsi diversi anni, e lui ricorda quel momento quando lui è andato a Tessaloniki la prima volta e ha fondato quella chiesa. E quindi, per capire quello che lui ricordava, vogliamo vedere brevemente in Atti 17 la nascita di questa chiesa. Perché Paolo dice: mi ricordo, ricordando continuamente come siete. E la cosa un po' buffo è che quando leggi il resoconto di Luca della nascita di questa chiesa, non sembra tanto glorioso. Anche l'accogliamento che Paolo ha avuto in questa città. Dobbiamo ricordare anche che in Atti 16 Paolo ha fondato la chiesa a Filippi. Conoscete la storia della chiesa di Filippi, no? Paolo e la sua squadra evangelistica hanno predicato il Vangelo, si sono convertiti alcune donne, poi gli idolatri della città si sono insorse contro di Paolo, contro i fratelli, e li hanno buttato nel carcere. Il carceriere li ha frustrato, picchiato, messo in catene nel più profondo del carcere. Voi ricordate la storia, vi devo raccontare tutto. Poi hanno cominciato a lodare il Signore a mezzanotte e Dio ha scosso quel carcere, li ha liberato dalle catene. Il carceriere stava per ammazzarsi perché, secondo la legge romana, un carceriere che perdeva un prigioniero veniva ammazzato, e anche ammazzato in modo brutale, e quindi lui voleva farsi fuori velocemente. Ma Paolo e altri non sono scappati, ha detto: non farti del male, siamo tutti qui, noi ti salveremo la vita, tu che ci hai picchiato ieri sera. E da questa testimonianza di Paolo, il carceriere e tutta la sua famiglia si è convertita al Signore. Quindi questa è la retroscena del suo venire in Tessaloniki. E Paolo era veramente un fanatico, no? Tu pensi che dopo un po' di tempo in carcere lui poteva dire: fratelli, prendiamo una settimana di vacanza. Ha fatto così? No. Andiamo, c'è un'altra città che non ha il Vangelo. Andiamo là. E quindi lui arriva in Tessaloniki, cioè è buono comprendere anche lo stato mentale, no? Sei stato in una città, hai predicato, ti hanno persecutato, ti hanno picchiato, ti hanno frustrato, ti hanno incarcerato, Dio ha fatto grandi miracoli, ti ha liberato, si è formata una comunità in quella città, e in capitolo 17 si mettono in viaggio verso Tessaloniki. Ecco, era nel libro sbagliato. Allora, Atti 17. Or dopo essere passato per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei giudei. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalla scrittura. Secondo me il libro di Atti è il manuale di evangelizzazione, è il manuale di come fondare una chiesa. E qui leggiamo che era l'usanza di Paolo, quando andava in una nuova città, di andare nella sinagoga. Secondo voi perché andava nella sinagoga? Potete rispondere? Sì, era un gruppo di persone che stavano cercando Dio in un certo modo, no? Come ha detto Andrea, non erano convertiti, non avevano sentito ancora la buona novella del Messia, però erano persone che leggevano la Sacra Scrittura, conoscevano il Vecchio Testamento. Quindi lui, quando andava in una città, cercava quelle persone che stavano già cercando Dio. Se guardiamo in Atti 16, anche a Filippi, in versetto 13, dopo che erano arrivati nella città e trascorso alcuni giorni, secondo me, in preghiera, e il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postoci a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. Può darsi che in Filippi non c'era una sinagoga e quindi si radunava vicino al fiume a pregare la sera. Però vedete che c'è un pattern, c'è un modo di fare nell'evangelizzazione di Paolo. Quando lui andava a evangelizzare in una città, andava a cercare dove c'è la gente che sta cercando già Dio, in qualche modo. E quindi secondo me anche un buon metodo, no? Se andiamo a evangelizzare un posto, di cercare dove c'è la gente che sta cercando Dio in qualche modo. Andiamo a parlare con loro, perché stanno cercando già. Quindi era l'usanza di Paolo di andare nelle sinagoghe per portare, diciamo, la completezza ai ebrei. E dire: guarda, voi nel Vecchio Testamento leggete del Messia, adesso voglio farvi scoprire chi è questo Messia. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalla Scrittura. Vede che Paolo era della Calvary Chapel. Lui predicava dalla Scrittura, in modo sistematico, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che io vi annunzio è il Cristo. Ricordate che la parola Cristo nel greco è Messia nel Vecchio Testamento, nel ebraico. E alcuni di loro credettero e si unirono a Paolo e Sila, come pure un gran numero di greci, più e non pochi donne ragguardevole. Quindi un bel po' di gente, si capisce, si erano convertiti al Signore, erano simpatizzanti, ma sapete che quando tu vai a evangelizzare, Satana non è mai contento. E lui opera attraverso le persone. Ma i giudei che non avevano creduto, mossi da invidia. Avete mai letto nei Vangeli che i farisei e i scribi erano mossi da invidia per Gesù? Perché nella loro sinagoga venivano 5 persone a ascoltare i loro studi biblici. Qua Gesù predicava nelle strade e venivano centinaia di persone. Erano gelosi. Quindi presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza, e radunati una plebaglia, misero in subbuglio la città, e avendo poi assalito la casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Quindi Satana non cambia mai strategia. Anche Filippi ha fatto la stessa cosa, radunato una folla di malvagi per venire contro i figli di Dio. Voi che non siete tanti tempi nella chiesa, dovrei scrivere una breve storia di questa comunità. Anche noi all'inizio, una volta abbiamo fatto un'evangelizzazione in centro di Montebelluna e sono venuti i carabinieri con quel furgone, sai, per le sommosse. Non scherzo, non un volante di, sai, due carabinieri, cosa fate? Proprio il furgone delle sommosse. E poi, quando sono arrivati, si sono sentiti ridicoli. Che ha detto, cosa? Il comune ci ha chiamato per questi che suonano la chitarra e parlano di Gesù. Potrei raccontare? Anche quando ci radunavamo nel parco, si parlava nel comune di quel tempo di usare legge anti... sapete, negli anni 70 hanno fatto delle leggi speciali per le Brigate Rosse riguardo il radunarsi di certo numero di persone, che poi la Costituzione, e queste leggi erano contro la Costituzione perché la Costituzione italiana lo permette, ma si parlava di usare queste leggi antiterroristico contro 10 di noi nel parco che facevamo lo studio biblico. Satana non è mai contento quando la parola va fuori. Quindi c'era questo uomo Giassone, che in ogni probabilità erano degli anziani nella sinagoga. Volevano trascinare Paolo e Sila davanti al tribunale, davanti a questa folla, ma non avendoli trovati, trascinarono Giassone e alcuni dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Magari dissero questo di noi. E Giassone li ha accolti. Tutti costoro agiscono contro i statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, c'è Gesù. Amen. C'è un altro re. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città che udivano queste cose, ma essi, ricevuto una cauzione da Giassone e dagli altri, lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea. Ed essi, appena vi giunsero, entrarono nella sinagoga dei giudei. Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e ricevette la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. Mi piacerebbe pensare che voi siete beriani, che siete persone preparate nella Sacra Scrittura, e anche se un giorno vi traslocherete e frequenterete altre comunità, altri ambienti, sarete beriani e direte: esaminiamo la Scrittura se veramente è così. Allora, torniamo in Tessalonicese, perché vedete, non mi sembrava che Paolo ha avuto tutto questo divertimento fra i Tessalonicesi. Anzi, è stato accolto in modo brutto, è stato cacciato dalla città. Però lui dice: mi ricordo, ogni ricordo di voi. È bello. Perché sapete, chi si fa guidare lo Spirito Santo, anche le cose brutte li seppulisce. Chi non è guidato dallo Spirito Santo tiene sempre dentro rancore, ricorda tutto. Ah, mi ricordo 10 anni fa quel fratello mi ha fatto male, io non lo perdonerò più. Tempo fa ho visto un fratello che non avevo visto in tanto tempo. E si è visto che lui ancora aveva rancore e ira verso un altro fratello che conoscevamo diversi anni fa. Ma tu, quello là! E ha detto: ma sai, fratello, tanti anni fa, se Dio mi ha perdonato, anche io ho perdonato quel fratello per quello che ha fatto. Perché questa persona avevo fatto del male anni fa, no? E io ho detto, sai, io lo amo, io prego per lui, spero che Dio possa benedirlo. Oh, questo ancora, dopo tanti anni, ancora. Io ho detto, fratello, lascia quella cosa, vai avanti. Non fai mica male a quella persona, fai male solo a te stesso. E quindi Paolo, anche le cose cattive che erano accadute a Tessalonica, lui era scordato. Ha detto, ogni ricordo di voi, penso della vostra fede, il vostro amore. Mamma mia, mio cuore trabocca a ricordarmi di voi. E penso che ogni di noi, se pensiamo di certi fratelli, no? Ah, che bel fratello. Allora, noi rendiamo grazie, di continuo grazie a Dio per voi tutti, facendo di voi menzione alle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio nostro Padre. Fede e amore e speranza. Ma il più grande è l'amore. Conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Allora, elezione biblicamente cosa vuol dire? Questo è un tema molto controverso nella Chiesa da secoli. Da migliaia di anni, uomini da diverse parti dibattono riguardo l'elezione di Dio. Voi comprendete l'elezione, cosa vuol dire biblicamente? Io devo confessarvi, perché tanti anni io non capivo cosa volevo dire questo. Allora, brevemente, perché come la Bibbia parla brevemente, anche noi questa sera parleremo brevemente, ma come c'è questa parola, voglio toccarlo in modo che uno comprende. Perché nel cristianesimo ci sono più o meno due campi di pensiero. Ci sono i calvinisti, che loro intendono l'elezione che Dio ha predestinato un percentuale di tutti gli esseri umani che hanno mai vissuto sulla terra di essere salvati. E lui ha predestinati altri di essere condannati all'inferno. Questo è quello che credono i calvinisti. Quindi per loro la parola, quando la Bibbia parla dell'elezione, che Dio ha eletto, ha scelto alcuni di essere salvati, alcuni altri di essere condannati. Quindi in poche parole, l'uomo non ha libero arbitrio, non abbiamo una scelta. Siamo robot, Dio ha deciso già tutto, e quindi è un po' inutile anche tutto, secondo me, qualsiasi sforzo umano. Infatti, in queste chiese che seguono un po' questa linea, vedi una grande apatia riguardo l'evangelizzazione, perché loro dicono: chi è eletto sarà salvato lo stesso. Chi non è eletto? Ma secondo me questo è un modo sbagliato di comprendere cosa è l'elezione. Vogliamo vedere alcuni passi di scrittura, perché non è la mia parola che vale, ma la parola di Dio. In Secondo Pietro, capitolo 3, e quindi di nuovo, secondo i calvinisti, chi Dio vuole che sia salvato sarà salvato, e chi Dio non vuole essere salvato non sarà salvato. Ma qui in 2 Pietro 3, 9, Pietro qui sta parlando proprio degli ultimi tempi, il ritorno del Signore, quindi il giudizio finale. Leggiamo in versetto 8. Or carissimi, non vi sia celata questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. I calvinisti non piacciono questo versetto, perché chiaramente dice che il volere di Dio onnipotente è che tutti gli uomini siano salvati. E quindi, secondo la loro pensiero o dottrina, tutti gli uomini saranno salvati, perché è il volere di Dio. Ma chiaramente sia la Sacra Scrittura e anche l'esperienza umana ci mostrano che non tutti saranno salvati. Anche Gesù ha dichiarato che stretta è la via che porta alla vita eterna, ma è larga la vita che porta alla perdizione. Quindi la maggioranza degli umani che vivranno in tutta la storia del mondo saranno persi, ma saranno persi perché loro hanno scelto di essere persi, perché il volere di Dio, abbiamo appena letto, Dio non vuole che nessuno perisca. Quindi il volere di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, e il fatto che tutti gli uomini non sono salvati dimostra che l'uomo può resistere il volere di Dio. Anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, penso che la maggior parte di noi possiamo anche citarlo a memoria. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi chiunque in italiano vuol dire everybody in inglese. Chiunque crede. Un po' più avanti nel Vangelo di Giovanni capitolo 7, Giovanni 7:37. Or nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Or egli disse questo dello spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Quindi quando Gesù parlava se qualcuno ha sete, parlava di ricevere lo Spirito Santo, non di bere acqua. E lui dice: se qualcuno, quanti è? Qualcuno è qualunque. Everybody, tutti quelli che hanno sete vengono e io li do da bere, tutti quelli che vogliono. Quindi sembra abbastanza chiaro il discorso, giusto? Allora adesso lo rendo un po' meno chiaro. Giovanni Battista, Cosa dice la Sacra Scrittura di lui quando era ancora nel grembo di sua mamma? Qualcuno si ricorda? La parola di Dio dichiara che Giovanni Battista era battezzato con lo Spirito Santo dentro il grembo di sua mamma. Giovanni poteva scegliere ancora? Allora girate in Romani capitolo 9. Dove Paolo parla anche dell'elezione di Israele. Questi sono passi a volte difficili di capire se uno non comprende tutto l'insieme della Scrittura. Io la prima volta che ho letto questi passi, sinceramente, ero scandalizzato. In Romani capitolo 9, versetto 10, qui Paolo sta facendo un discorso riguardo i patriarchi di Israele, la loro, come Dio li ha scelto, come ha scelto Abramo, fra tutti quelli di Ur, e l'ha chiamato in un altro posto. E in versetto 10 lui parla di Rebecca, che era la moglie di Isacco. Ricordate, la mamma di Giacobbe e Esaù. E non solo questo, ma anche Rebecca concepì da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Infatti, quando non erano ancora nati i figli, quindi Giacobbe e Esaù, non avevano fatto bene o male alcuno. Quindi Giacobbe e Esaù non erano nati ancora, non avevano fatto né una cosa di male né una cosa di bene ancora. Non avevano fatto nessuna scelta al di fuori di stare dentro il grembo e essere culato dentro quel liquido amniotico. Non avevano scelte, giusto? Non avevano fatto bene o male alcuno affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non motivo delle opere, ma per colui che chiama. Le fu detto: il maggiore servirà al minore. Questo è stato detto prima della loro nascita. Come sta scritto: io ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Allora, questo è il versetto che mi ha scandalizzato. Qualcuno scandalizzato? Non è male confessare il sentimento che hai davanti a Dio. Io ho detto: cosa? Ma Dio è amore. Come potrebbe Dio dire: io ho amato quello, ho odiato l'altro prima di nascere? E per la mente umana è difficile comprendere. Anzi, a me mi fa scoppiare il cervello. Ma questo è perché noi ragioniamo umanamente. Noi non siamo l'onnipotente, invece lui sì. Guardiamo in capitolo 8 di Romani, un capitolo indietro. E questi passi qui erano quelli che mi hanno un po' chiarito l'idea riguardo l'elezione, cosa significa biblicamente. Versetto 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi se guardiamo attentamente questi passi, allora spero che posso comunicare, perché è un concetto abbastanza profondo e complesso. Come potevo Dio, prima della nascita di Esaù e Giacobbe, dire che io ho amato quello e odiato l'altro, se non avevano fatto né bene né male? Dio potevo dirlo, versetto 29 qua, poiché egli, quello che egli ha preconosciuti. Vedi, se noi ragioniamo umanamente è difficile comprendere la lezione di Dio. Ma la lezione di Dio vuol dire che Dio, prima di creare tutto l'universo, prima di fare qualsiasi cosa, Lui sapeva già che ognuno di noi saremmo seduti questa sera in questa comunità. Dio sapeva già le scelte, ogni scelta che noi avremmo fatto in tutta la nostra vita. Quindi Dio sapeva già che Esaù avrebbe avuto la disposizione, comprendete? E viene facile capire se comprendiamo che Dio vede ogni cosa. Per Dio non c'è passato, presente e futuro, perché Lui dimora nell'eternità. Per noi sulla terra c'è passato, presente e futuro. Dio sa quello che tu mangerai domani a colazione. Se tu pecchi o sbagli domani pomeriggio, Dio non... Oh, guarda quello che ha fatto. Non sarà scandalizzato, non sarà sorpreso. Nell'eternità passato Dio sapeva fra tutti gli esseri umani quali di noi, dal nostro libero arbitrio, avrebbero scelto di credere in Gesù. Comprendete un po'? Almeno questa è la teologia di Craig Quam. Poi il Signore mi correggerà in eternità se sto sbagliando. Ma almeno nel mio piccolo pisello di cervello, ho pace nell'anima a capirlo in questo modo, che gli uomini hanno il libero arbitrio, devono scegliere. Perciò Dio sa tutti quelli che in Veneto accetteranno il suo figlio e la sua salvezza. Noi non sappiamo. E anche un'altra cosa che sbagliano i calvinisti, perché loro intendono lezione e predestinazione, che Dio ha predestinati alcuni all'inferno e alcuni al paradiso. Ma di nuovo, se leggiamo attentamente la scrittura, cosa dice che Dio ha predestinati? Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati di essere salvati o persi? No, non è scritto questo. Ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Quindi Dio ha un volere per la vita di ognuno di noi e ci arriveremo in un modo o l'altro. Possiamo collaborare con lo Spirito Santo o possiamo essere i bambini monellacci? Ah, io non voglio conformarmi. Va bene figlio, vai. Quando hai sfogato tutto, poi continueremo lezione 2 nella tua vita. Ma a me mi dà grande gioia e perciò sono convinto che Paolo poteva dire: io so che il Signore porterà a compimento quell'opera che è compiuta in voi. Quindi il destino di ogni credente è di essere conformati all'immagine di Gesù. Siete contenti? Quindi è inutile che noi litighiamo con Dio, che lottiamo, ci arrendiamo. Ok, Signore, fai la tua opera in me. È meglio. Credetemi. Allora, torniamo a Tessalonicese. perché il nostro Vangelo, versetto 5, non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo, e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro. Anche su questo c'è molta confusione nelle chiese riguardo la potenza dello Spirito Santo. E Paolo ha dichiarato ai Tessalonicesi: io non sono venuto qua come un grande teologo, bla 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 bla. No, avete mai sentito qualcuno che parla come parla anche della Bibbia? Ma è come una volta ho invitato un fratello di predicare qui a Montebellone tanti anni fa. E vi dico, era la cosa più noiosa che ho sentito in tutta la mia vita. Questo fratello leggeva il suo sermone da un grande foglio di carta. Era come lui ha letto un commentario e poi ha scritto tutte le cose, i fatti. Ma il ministero della parola di Dio non è di trasmettere conoscenza all'uomo. Lo Spirito Santo deve trasmettere dentro l'anima, dentro lo spirito. E Paolo non è venuto a Seneca per portarle più cultura, più conoscenza. E purtroppo anche nelle chiese ci sono tante persone che pensano: magari se vado a scuola biblica, se avrò una mega conoscenza della Bibbia, magari i testimoni di Geova li sprofonderà con la mia mega conoscenza. Ma non è così, perché la conversione dell'anima è una cosa spirituale. Avete mai pensato del fatto come nasce di nuovo un uomo e una donna? Cioè, noi possiamo chiamare avanti le persone, pregate questa preghiera: Signore, perdonami, vieni al mio cuore, e non dico che è sbagliato, è anche giusto. Però quella transazione che accade dentro un'anima è una cosa soprannaturale, è una cosa che Dio fa, lo Spirito Santo. E c'è molta confusione riguardo la potenza dello Spirito Santo. Che cos'è? In alcune chiese pensano che se cade o se scuoti come un epilettico a terra, questa è la potenza, loro dicono, o magari gridi in lingue ad alta voce, questa è la potenza. Non è questa la potenza. O magari qualche altro dono. Ma guardiamo attentamente anche questo passo. Il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro. La potenza dello Spirito Santo è come tu vivi davanti alla gente. In Atti capitolo 1 versetto 8 come ho detto prima, alcuni pensano che la potenza dello Spirito Santo è gridare in lingue durante il culto per 15 minuti la domenica. Ah, la potenza. Ma la potenza dello Spirito Santo, versetto 8 di Atti 1, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Noi spesse volte pensiamo di testimoniare solo di parlare. Ma essere un testimone vuol dire vivere veramente la tua fede davanti alle persone. Quanti di voi avete evangelizzato qualche parente? Spero tutti. I parenti che ti conoscono bene ascoltano quello che tu dici? No, loro guardano quello che tu fai. Un estraneo. Tu puoi andare nella piazza di Montebelluna a predicare il Vangelo, magari quella persona crederà, perché non ti conosce. Ma la famiglia dice, speriamo che non dicano prediche bene e razzoli male. Ma la potenza dello Spirito Santo è essere una testimonianza, la tua vita è una testimonianza, che tu sei diverso dagli altri, che magari gli altri colleghi rubano la carta dell'ufficio, rubano le cose della ditta, ma tu non lo fai. Questo è essere una testimonianza. E anche qui a Tessalonicese lui parla come la potenza dello Spirito Santo era manifestato anche nella vita di questi credenti. E voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo. Sapete che faccia è domenica quando la tua vita va bene, il capo mi ha dato aumento, fra 2 settimane ci sono le vacanze, vado al mare, alleluia, woo! Gloria a Dio. Ma quando c'è afflizione, quando sei in letto di ospedale, quando hai perso il lavoro e tu dici alleluia, gloria a Dio, questa è la potenza dello Spirito Santo. Anche Paolo in Filippi, quando lui era in carcere legato, la schiena a pezzi, e lui e Sila, è scritto che i carcerieri ascoltavano e loro hanno cominciato a lodare Gesù. Alleluia, gloria a te Signore, alleluia, grazie Gesù che abbiamo sofferto per tuo nome, ci hai ritenuto degni di questo onore. E i carcerati, ma sono pazzi, sono fuori di testa. Poi quando potevano scappare e lasciare che il carceriere veniva steccato dai romani, non l'hanno fatto. Loro rischiavano di rimanere in carcere, giusto? Non è mica detto che rilasciavano Paolo e gli altri, ma sono rimasti. Cioè, che testimonianza al carceriere? Io sono disposto a rimanere in questa galera, legato con queste catene, per salvare la tua vita. Perciò lui subito inginocchiai, cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per conoscere questo Gesù che conoscete voi? Perché il vostro non è una religione che tu vai al tempio, vai in chiesa e quando rientri sei uguale come prima. Questo Gesù che conoscete voi trasforma la vita di una persona. E anche qui i Tessalonicesi, così da divenire esempio a tutti i credenti nella Macedonia e nella Acaia, sbaglio sempre questo, Acaia. Infatti non solo da voi la parola del Signore è risuonato nella Macedonia, quindi era una chiesa che evangelizzava, e nella Acaia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna. Quindi la vostra testimonianza si divulga, tutti parlano di voi. Poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come siete convertiti da idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero. Sapete, fratelli, secondo me un credente che non è cambiato, cioè quando tu conosci il Signore, se la tua vita non è cambiata radicalmente, secondo me non sei convertito. Magari non eri un tossico come me o un delinquente, ma anche se tu eri una persona molto religiosa e secondo il mondo per bene, quando tu conosci il Cristo, il Signore, la tua vita... Come apostoli raggiravano il mondo sotto sopra, la tua vita cambia radicalmente e la gente vede. Ma come? Tu prima dicevi bugie, prima tu eri la persona più sussurratore in tutto il villaggio. E adesso parli solo bene delle persone. Che cosa è successo nella tua vita? Tu prima eri un grande bugiardo, raccontavi sempre balle, e adesso dice solo la verità. Comprendete? Questo converterà le persone. Quando loro vedono, ma veramente tu credi? Veramente hai conosciuto il Dio vivente? Perché tanti non hanno conosciuto il Dio vivente, hanno conosciuto la religione, anche evangelica. Ma qui Paolo dice tutto il mondo parla del fatto come siete convertiti dai idoli, dalle vanità, dal corso di questo mondo al Dio vivente. Poi versetto 10: e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, ciò Gesù che ci libera dall'ira a venire. Amen. Questa ira da venire, secondo voi, di che cosa parla? Dai. Dall'ira eterno di Dio. È vero che Gesù ci salva dall'ira, dalla punizione eterna, quindi è vero in questo senso che Gesù ci salva dal giudizio finale, l'ira di venire, però l'ira di venire in questo contesto di Primo Corinzi parla della grande tribolazione. Girate un secondo in Primo Tessalonesi 5. Non parleremo tanto perché poi non avrò un studio per capitolo 5. Però per comprendere per quale motivo della Calvary Chapel noi crediamo che Gesù verrà per la Chiesa prima della grande tribolazione, prima che il giudizio cadrà sulla terra. Allora, dobbiamo ricordare che l'ira a venire, qui Paolo sta scrivendo una lettera specifica a questa chiesa riguardo alcune domande che loro avevano. E loro avevano domande riguardo gli ultimi tempi e il ritorno di Gesù Cristo. Quindi in capitolo 1 Paolo li sta rassicurando che Gesù non ci permetterà di attraversare la grande tribolazione, ma lui ci salverà da questa ira che sta per venire su tutto il mondo. In capitolo 5 or quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Allora anche qui è da comprendere il giorno del Signore cosa vuol dire biblicamente. Il giorno del Signore è un tempo nei ultimi tempi, non è un giorno solo, ma è un periodo in cui tutte le cose saranno concluse e in cui Dio giudicherà il mondo. E Paolo ci fa comprendere due cose. Questo rapimento della Chiesa, quando Gesù verrà per prendere la sua Chiesa, verrà come un ladro di notte, quindi verrà in un momento inaspettato. E poi vedremo altre scritture che confermano questo. Quindi, come questa sera, per dire, qualcuno aspetta il ritorno di Cristo oggi? È cambiato qualcosa di diverso nel mondo? No, tutto procede come sempre. Infatti, qui in versetto 3, quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Quindi il rapimento della Chiesa verrà in un tempo di pace e tranquillità. Gesù verrà a prendere la Chiesa in un momento di pace, non nella grande tribolazione, quando ci sono cose cosmiche. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quei giorni vi sorprenderà come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né della tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti, coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Notate versetto 9, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Quindi, se moriamo prima del rapimento, o se viviamo finché Lui verrà, siamo sempre in Lui, quindi tranquilli. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro come già fate. Perché come la Chiesa Tessalonica soffriva la persecuzione, no? Hanno avuto gioia in afflizione. E da queste lettere intendiamo che c'era qualche eretico che diceva ai Tessalonicesi: il giorno del Signore è già arrivato, cioè il rapimento è passato e Dio non vi ha preso. E lui parlerà ancora di più del rapimento in secondo Tessalonicesi. Ma vedete che questa ira, Gesù ci libera da questa ira di venire. Il contesto in prima Tessalonicese parla della grande tribolazione. Girate in Matteo 24. Versetto 36. Molti sbagliano a interpretare Matteo 24 e pensano che è scritto in modo cronologico. E quindi loro leggono prima di versetto 36 della grande tribolazione, del giudizio di Cristo sulla terra, e dicono, vedi, rapidamente, cioè Gesù viene a prendere la Chiesa dopo. Lui, Gesù racconta le cose degli ultimi tempi in Matteo 24, ma in versetto 36 a 44 è come una parentesi. Non è in modo cronologico che segue la grande tribolazione, come alcuni dicono. Lui parla qui non in modo cronologico, ma lui solo ci racconta sarà così. Guardate questi due esempi della Bibbia, Noè e Lot, o forse qui non parla di Lot, ma nel Vangelo di Luca parla di Noè e di Lot. Quando poi è quel giorno e quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli di cieli, ma soltanto il Padre mio. Qui Gesù sta parlando del rapimento, perché il rapimento nessuno può dire il giorno o l'ora. Il secondo ritorno di Cristo, quando noi vediamo l'abominazione di desolazione, Daniele in capitolo 12, versetto 11 dice, contate i giorni. Lui dice, da quando cadrà l'abominazione di desolazione? Saranno 1200 e quanti, Brian? 90 giorni? 290? Poi vedremo. Ma comunque, guardiamo questo, volevo far vedere una cosa. Quindi il rapimento è una cosa come un ladro di notte. La gente nel mondo non saprà, saranno sorpresi. Paolo dice che i credenti non sapranno il giorno o l'ora, ma potrà, secondo me potranno sapere il tempo generale, le condizioni che ci sono nel mondo. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Quindi Gesù, questo è il figlio di Dio, non è un teologo umano. Il figlio di Dio dice che quando accadrà il rapimento, il giorno in cui nessuno conosce l'ora e il giorno, sarà come la storia di Noè. E sarà, in Vangelo di Luca, Luca ci racconta che Gesù ha paragonato anche alla storia di Lot. Perciò io sono convinto che l'arrapimento della Chiesa venne prima della grande tribolazione, perché sia Lot e sia Noè erano tutti e due liberati da Dio prima che il giudizio di Dio è caduto sulla terra. Notate qui, infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie. Fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla. Quindi non c'era nessuna cosa cataclismica, cosmica, non c'erano guerre mondiali. Pace e sicurezza, tutto era tranquillo. I non credenti non si accorgeranno neanche. Sarà un giorno normale, si sposano, mangiano, bevono, fanno festa, quando Gesù prenderà la sua Chiesa. E non si avvidero di nulla affinché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Quindi il rapimento della Chiesa, dopo il rapimento della Chiesa, dopo che la Chiesa è stata trasportata in cielo, Dio riverserà la sua ira su questo mondo. Allora, girate in Daniele capitolo 12, perché è buono che voi vedete nelle vostre Bibbie queste cose. Quasi finito. Cosa? A Silvana ha detto che potrei continuare fino a domani, siete d'accordo? Io non sono d'accordo. Non era letto. Allora, Daniele 12, l'ultimo capitolo, gli ultimi versetti. Daniele 12, cominciamo in versetto 9. Questo è l'angelo che parla con Daniele. Va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Quindi non sono scritture che erano comprensibili ai santi nel Vecchio Testamento. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno dei empi intenderà, ma intenderanno i savi. Ora, nel tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo, che causa la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Quindi più o meno 3 anni e mezzo, ricordate lo studio di Apocalisse di Daniele? Gesù ha dichiarato nel Vangelo ai ebrei, e qui molti sbagliano, perché alcune cose riguardo gli ultimi tempi parlano al popolo ebrei specificamente, la Chiesa non ci sarà. Gesù, parlando con gli ebrei, dice: quando voi vedrete l'abominazione di desolazione, quindi l'anticristo che entra nel Tempio e si dichiara di essere Dio, da quel giorno, Daniele dichiara, sono questi giorni fino alla fine del mondo, quando Dio giudicherà tutta la terra. Comprendete la differenza? Il rapimento è una cosa che viene in tempi di tranquillità. Gesù ha detto, come i tempi di Noè, i malvagi non si accorgeranno. Anche Paolo ha detto, quando diranno pace e sicurezza, quindi è un tempo di pace, non di guerra. La Chiesa sarà rapita. Il secondo ritorno di Cristo sulla terra accadranno migliaia di avvenimenti, quasi tutto il libro di Apocalisse. Vuol dire che nessuno si accorgerà? Secondo voi? Penso che sia no, un terzo della popolazione mondiale viene ucciso, penso che qualcuno si accorgerà. Allora, girate in Apocalisse, capitolo 6. Allora, in capitolo 5 abbiamo Gesù che si fa avanti per aprire il primo sigillo, quindi comincia il giudizio di Dio su questo mondo. E in capitolo 6, versetto 16, lo leggiamo, versetto 15. Allora, il re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere? Questa è l'ira di venire. Loro stanno parlando dei 7 sigilli che saranno seguiti dalle 7 trombe, che saranno seguiti dalle 7 coppe. E Paolo in Tessalonicese consola i credenti nel dire che Gesù vi porterà via prima di questo. E lui dichiara: consolatevi, cioè prendete coraggio da questo fatto. Chi crede che la Chiesa deve attraversare la grande tribolazione, prima cosa hanno una poca conoscenza della Sacra Bibbia. E peggio di questo, perché uno può essere anche nuovo e non conosce tutte le scritture. Ma peggio di questo è che comprendono male la natura di chi Dio è. Non so, io penso che ho un Padre celeste che mi ama. No? Quelli di noi che siamo genitori. Prima faccio cadere piaghe, malattie, cataclismi su Abigail, Josh e Josiah. E poi li abbraccerò. Comprendete? Cioè loro comprendono male chi Dio è, quindi comprendono male tutto. Tutta la scrittura, chi è il Signore? Hanno capito male chi Lui è. Ma Paolo voleva rassicurare i tessonicesi già qui in capitolo 1 e poi, come abbiamo visto in capitolo 5, continuare con questo tema, rassicurarli. Fratelli, non credete a questi eretici che dicono che Cristo è già venuto, avete perso la barca. Perché lui dice Gesù che ci libera dall'ira a venire. Questo è il Dio in cui io credo. Che mi ha liberato dall'ira, dal suo giudizio. Cioè sarebbe un controsenso. Dio ci salva, ma ti devo punire qualche anno. Questo non vuol dire che noi non soffriremo la persecuzione del mondo. Perché anche oggi abbiamo fratelli nei paesi arabi, in Cina, in tante parti del mondo, che vengono anche ammazzati per il Vangelo. Ma questa è l'ira dei uomini, non è l'ira di Dio. Amen. Let's pray. Signore, grazie che ci hai liberato dall'ira, che ci ami. Signore, che tu porterai a compimento quell'opera che hai cominciato in noi. Che tu ci hai predestinati a essere conformi all'immagine di tuo figlio. Oh Signore, fai di noi quello che tu vuoi. Rimuovi ogni resistenza del nostro volere, del nostro cuore, della nostra mente. Padre, grazie per questi fratelli, benediscici adesso che torneremo alle nostre case. E darci domani l'opportunità di parlare con qualcuno di te. Dire c'è una buona notizia, Gesù ti ama, Gesù è venuto a liberarti dall'ira. Chiediamo tutte queste cose nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Grazie per la vostra pazienza.